Lindstrom al Napoli quasi fatta, il VAR che funziona in modo molto controverso e ovviamente anche la sfida di ieri col Sassuolo, ne parliamo tra pochissimo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto l'amico Gianluca Gifuni che mi ha preceduto in Forza Napoli sempre con tanti focus anche tecnici sulla prestazione degli azzurri. Andiamo ovviamente oltre, parleremo di mercato con Luca Marchetti, con Lindstrom secondo Sky praticamente definito, prestito con obbligo di riscatto, domani le visite mediche addirittura, vedremo se avremo altre informazioni entro le 14. 339-666-9990 per i vostri messaggi vocali o anche scritti WhatsApp. Intanto Maurizio Pistocchi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, caro Maurizio. Allora, Napoli in crescita rispetto alla gara col Frosinone, resta in prima in classifica, punteggio pieno col Milan in attesa di Cagliari-Inter. Resta così, te lo ti faccio tranchant questa domanda, favorita ancora una volta oppure noti nei piccole situazioni da verificare ancora?
Ma credo di averlo scritto già un po' di tempo fa sul mio account. Il Napoli è chiaramente la favorita per il titolo, ha confermato i 10 undicesimi della squadra che ha dato 16 punti alla seconda, 18 a Inter e Juventus, 20 al Milan, quindi non vedo come il Napoli possa perdere questo campionato. Dovrebbero succedere delle cose clamorose che per la verità dopo due giornate già succedono, ecco. E quindi c'è l'imponderabile, c'è il fato, c'è, come si dice, anche
il VAR,
di solito
cioè il non VAR, casi... no VAR diciamo,
no
Novax, no VAR.
Succedono cose incredibili. Io credo che veramente ci siano delle cose che potrebbero essere sistemate in 10 minuti, ma non c'è la volontà.
Guarda, Maurizio, ti posso interrompere perché tra 2-3 minuti avremo un ex arbitro, Antonio Iannone, anche per parlare dell'applicazione del VAR, quindi vorrei chiederti...
Ma io non posso stare tanto tempo stamattina perché
Allora prego, dici la tua subito, dai.
Ti dico subito la mia. Ci sono delle cose che si potrebbero sistemare con grande facilità. Prima cosa, non è più possibile vedere delle partite che sai quando cominciano ma non sai quando finiscono. Perché ieri, l'altro sera, Verona-Roma è finita al minuto 103. No?
Sì,
13
sì, sì.
Minuti in più. Allora, cosa si fa? Semplice, tempo effettivo. Il tempo effettivo. Tanto è inutile, non se ne può uscire prima o poi da questa innovazione.
Infatti, assolutamente.
Per evitare tutte le sceneggiate, per evitare le proteste, per evitare che negli ultimi minuti ci siano sempre quelle scene indecenti che si vedono da anni, da tutta la vita nel nostro campionato. Quindi, tempo effettivo. Seconda cosa. Cambiare il protocollo del VAR. Il VAR deve poter intervenire tutte le volte in cui c'è il dubbio che ci sia un episodio irregolare, perché finché si parla di immagini controllate dall'arbitro in campo, situazioni controllate dall'arbitro in campo, e poi vedi quello che è successo ieri a Torino, dici ma l'arbitro in campo non può decidere se non è in grado e se non è supportato efficacemente, e quindi è ovvio che si deve andare verso questa decisione, che è quella che riguarda proprio una estensione ancora maggiore del VAR. Terza situazione che va migliorata: gli arbitri sono scarsi e non conoscono le dinamiche di gioco, perché altrimenti uno che conosce le dinamiche di gioco non può dare il rigore che hanno dato al Milan contro il Torino, quando Giroud si abbassa per sfiora la palla di testa e il difensore alle sue spalle cosa deve fare con le mani? Dove deve essere?
Quindi deve smontarle tipo Big Jim, sai, ti ricordi? Deve smontarle le braccia, non è possibile.
Bisogna mettere delle figure tecniche di fianco ai varisti, ex giocatori. Gli si fa un bel corso a Coverciano. Se vuole Rocchi ci vado io, glieli spiego un po' come si leggono le... No, adesso un po' di esperienza c'è.
Certo, ovviamente no.
Quindi no, non dico gli spiego il regolamento che lo conoscono già, anche quando fanno finta di non conoscerlo, ma gli spiego un po' come si possono usare queste dinamiche televisive. Con queste tre colline qui già miglioreresti del 90%, ma non succederà perché non hanno intenzione di migliorare.
La volontà non c'è obiettivamente. Allora, no. Prima di salutarti, ti ringrazio, di ringraziarti sempre, a parte i vari messaggi arrivano sempre per te di stima da Marco, per esempio, da Scampia e da tanti altri. Ci hanno rotto il VAR, effettivamente, ne parleremo tra pochissimo anche con Antonio Iannone. Tornando al discorso tecnico, il Napoli ha quasi preso Lindstrom, che acquisto è? Poi secondo te, se il Napoli deve fare qualcosa entro venerdì o di ulteriore?
Ma guarda, sfumato l'acquisto di Gabri Veiga, che era sicuramente un giocatore di livello straordinario, sì. Adesso arriva Lindstrom, che è un giocatore che ha delle grandi qualità, ma arriva da un campionato non tanto competitivo, però questo è successo anche ad altri giocatori e poi si sono trovati molto bene nel campionato italiano. Quindi io starei bello sereno, perché il Napoli è una squadra molto forte, ha dimostrato in queste prime due partite, io avevo scritto subito dopo la partita col Frosinone che non bisognava sottovalutare il Frosinone perché veniva da Serie B, perché il Frosinone ha un'ottima impostazione di base e dei giocatori molto interessanti e si era trovato contro il Napoli in vantaggio dopo 6 minuti, situazione che ha messo ovviamente la partita in condizioni di facilità per chi gioca in casa e di difficoltà per chi doveva rimontare, cosa che il Napoli invece ha fatto con grande facilità, con grande tranquillità, senza correre grandi rischi, quindi con qualche problema difensivo nel secondo tempo.
Infatti poi bisogna capire Nathan com'è, no? Per capire esattamente la forza del Napoli.
Ma è la prima giornata di campionato, al 19 agosto. Insomma, se, ripeto, se Garcia non fa disastri, nel senso che mantiene quello che c'è e fa lavorare bene i suoi collaboratori su Nathan, che è un giocatore che ha delle caratteristiche perfette per il campionato italiano, è esplosivo, è tecnico, gli ho visto mettere dei palloni in cambi gioco 40-50 metri, quindi giocatore che ha anche forza, calma e sangue freddo, a meno che non intervengano fattori imponderabili e imprevedibili, il Napoli può vincere ancora il campionato.
Ne riparliamo insieme, Maurizio, grazie sempre per il tuo intervento, un abbraccio forte.
Grazie a voi.
Grazie a Maurizio Pistocchi, molti messaggi che arrivano, ma dobbiamo parlare ancora, poi parliamo anche del mercato, ricordiamo anche da Pasqualettina c'è la conferma che domani le visite mediche per Lindstrom, però ci hanno rotto il VAR, ha scritto qualcuno, effettivamente come si fa a non andare al VAR, non solo a non dare rigore Juventus-Bologna per il fallo su Ndoyer da parte Ealing Junior che non prende mai la palla, ma come si fa neanche ad andare al VAR? Che significa? Che al di là dell'errore clamoroso dell'arbitro di campo, il fatto che non sia stato richiamato, che non vada a vedere, perché è stato disinnescato il VAR? Antonio Iannone, buongiorno.
Mario, buongiorno a te, buongiorno a radioascoltatori.
Lo so, vorresti parlare di tecnica, di calcio, sei anche un agente FIFA, sei anche un fine competente, però dopo due giornate già rigorini concessi e questo rigore solare non concesso al Bologna, ci preoccupano un po', perché l'applicazione del VAR che è stata fatta, è stata messa in un cassetto.
Allora Mario, faccio questa premessa perché anche al sottoscritto resta come dire poco chiaro e trovare una spiegazione a quello che avviene, pur avendo fatto parte di quel mondo. Allora, se le immagini sono quelle che noi abbiamo visto e se i fotogrammi sono quelli che noi abbiamo visto, allora c'è un errore grave e serio. Grave perché un arbitro, tra l'altro anche titolato, è un internazionale, non lo fischia live, quindi già questo per me è incomprensibile, ma lo diventa ancora di più quando oggi, in epoca VAR, di fronte a delle immagini che, ripeto, se sono quelle che noi abbiamo visto, e i fotogrammi sono quelli che noi abbiamo visto, non si mette in discussione la scelta di campo. Questo danneggia l'arbitro, danneggia la classe arbitrale, ma danneggia anche il calcio.
È la credibilità del calcio, al di là della Juventus e del Bologna, qui siamo in generale proprio.
Bravissimo, danneggia anche la stessa Juventus, che ne trae, tra virgolette, da una non decisione un vantaggio. Allora, secondo me, bisogna un attimino rivedere. E quindi dispiace perché Rocchi, il designatore Rocchi e la sua intera commissione, ma la dirigenza arbitrale sta attuando un ricambio generazionale. E quindi, mentre lo scorso anno, diciamocelo pure, il Napoli con quelle figo vantaggio rispetto alle altre ha tra virgolette un attimino facilitato alcune scelte e alcune designazioni per far crescere i giovani arbitri, quest'anno si preannuncia abbastanza difficile e complicato, non solo perché c'hai giovani da lanciare, da far crescere, ma se ti vengono meno alcune certezze da arbitri esperti.
Beh, se parti come... così, però anche come politica, Antonio, prima di salutarti volevo farti una domanda, perché Di Bello non solo non va a vedere il VAR e non viene richiamato, come giustamente molti amici si stanno segnalando, l'abbiamo anche detto, Furnò non lo richiama perché Di Bello non l'ha visto ed è già clamoroso, ma non viene richiamato al VAR, addirittura va e spelle uno dalla panchina, ma ammonisce Tiago Motta, per carità, hanno fatto delle proteste molto forti e vorrei vedere, però non vai neanche a vedere, cioè non ti poni neanche il dubbio, ma fammelo andare a vedere, ma Furnò sicuro, ma lo vado a vedere, cioè questa mi sembra una cosa che mina fortemente, allora, alla seconda Dario, giornata appena, Antonio, è pericoloso.
Dario, allora io ti do un altro elemento.
Sì.
Fournier è lo stesso arbitro VAR che in Monza-Napoli, arbitro centrale,
sì,
a Cotto,
sì,
non richiamò il collega di fronte a quell'intervento di Pessina su Osimhen. Allora,
sì, clamoroso.
È chiaro che c'è...
Specialmente Furno dorme dinanzi al video, evidentemente, fammi fare sta battuta perché altrimenti non si spiega.
C'è qualcosa da rivedere... non nello strumento, perché lo strumento, e lo sottoscrivo a vita, resta valido e resta un grande supporto per ristabilire la verità sul terreno di gioco. Il problema resta formare bene i giovani che governano la tecnologia.
Sono d'accordo con te, direttamente esperti varisti e non per forza ex arbitri dismessi oppure non... No, per età o per altre questioni. Antonio, parliamo insieme se vorrai. Intanto grazie per il tuo intervento, un abbraccio.
A te, buon lavoro.
Grazie a Antonio Iannone, ex arbitro, agente FIFA. Ci fermiamo, tanti messaggi che arrivano. Scusate, ma non si devono sentire le registrazioni tra arbitro e VAR nei casi gravi, è vero? È una domanda che speriamo di fare all'AIA, ammesso che l'AIA ci risponda. Poi ancora altri messaggi, neanche il VAR che richiama l'arbitro, eravamo quattro compagni venendo al VAR, citando Gino Paoli, quest'altra amica, insomma è un tema che chiaramente fa discutere. Tra un po' con Francesco Modugno capiremo il Napoli come sta, poi mercato con Luca Marchetti, andremo a capire con Giorgio Dusi com'è questo Lindstrom, insomma restate con noi, a tra poco.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci, siamo tornati, qui vi parla sempre Dario Sarnataro con Tony Moda regia, siamo anche sul canale 183 della TV, ovviamente app Radio Marte, radiomarte.it in streaming, insomma se volete potete seguirci dovunque, oltre che e soprattutto in radio, in FM. Allora, sta facendo il viaggio verso Salerno, a quanto ho capito, giusto? Per seguire la gara della Sarnitana per Sky, ieri ha seguito ovviamente Napoli-Sassuolo. Francesco Modugno, buongiorno!
Buongiorno, ben trovati.
Come stai? No, tutto bene? Non ancora?
Sì. No, non ancora.
Vabbè, infatti Salerno è lontanissimo, quindi puoi anche avviarti tra un po'. Allora, caro Francesco, facendo un piccolo passo indietro, poi facciamo un passo avanti, sì, su Lindstrom, tra un po' anche con Luca Marchetti, ricordo per i dettagli di questa operazione, sembra definita, con le visite mediche addirittura per domani mattina. Non so se hai altri dettagli, parto subito da questo a questo punto.
No, sono queste qua, dovrebbe essere un... prestito con obbligo di riscatto, probabilmente un'operazione intorno ai 30 milioni, domani dovrebbe effettuare le visite mediche e quindi operazione di fatto definita. Poi sai, il mercato ha le sue liturgie, ancor più il mercato del Napoli, e quindi verrà la fase dello scambio dei contratti e delle traduzioni e magari di qualcosa sempre da aggiustare, però quella dovrebbe essere la forma. Nella sostanza penso sia un'operazione che si avvia alla definizione.
ieri presente al Maradona, facendo appunto un piccolo passo indietro. Napoli in crescita rispetto alla gara col Frosinone, anche dal punto di vista atletico, non ancora al meglio, secondo Garcia, che ha detto anche troppi gol falliti. Napoli ha avuto un XG, cioè un'aspettativa di gol di 3,53, in effetti ha segnato meno. Non ha subito gol, questo è contento Garcia, si può fare meglio, effettivamente il Napoli può fare ancora meglio, però si sono visti un po' di cambiamenti, anche da bordo campo, non so se eri in tribuna tu mi sembra, sì. Ci sono degli indizi ulteriori dopo Frosinone di piccoli cambiamenti rispetto allo scorso anno?
Ma innanzitutto sai, ci sta che un allenatore dica che si debba fare meglio, che certo. Si può migliorare, però la sensazione che ho avuto ieri è di Napoli in assoluto controllo, una squadra che non ha mai rischiato, sì, per esempio. Sì. Ha creato tanto, magari sì, è mancato un po' di cinismo, però ho visto una squadra bella innanzitutto. Squadra bella che secondo me anche da un punto di vista atletico sta crescendo, e quindi più ritmo, più intensità, una qualità enorme nei suoi interpreti. Questo è un campionato nel quale il Napoli con tre quarti delle squadre che fa il Napoli comanda sempre.
Nonostante non comandi, te lo chiedo, Francesco, più come prima, mi spiego. Diciamo che una squadra così vuotata al dominio del territorio, del campo, come era quella di Spalletti, adesso non vogliamo fare forza paragone, giusto per capire le trasformazioni di questo Napoli, in positivo o in negativo, se dovesse essere così, diciamo che questo Napoli, te lo chiedo, ha meno possesso palla, anche se poi ieri l'ha avuto altissimo, anche perché 11 contro 10, meno diciamo dominio del territorio, però mi sembra autorevole, sicuro, ovviamente forte negli elementi, senza dubbio. Hai notato anche tu questa cosa, il minor controllo del sempre totale della palla, con la volontà invece di fare tanti cambi gioco e tante verticalizzazioni?
Sì, è una ricerca di soluzioni differenti.
Ecco.
Questa è una squadra che secondo me ha due principi. La prima, limitare il rischio. Nell'accezione migliore del termine, Napoli Spalletti si concedeva a tratti, quasi ostentava nella sua bellezza, nella sua sicurezza, un'uscita sempre palla al piede, cercando una manovra armoniosa, coinvolgente. Questa è una squadra che per principio sa che se si mette male la tira lunga, e quindi secondo me già da un punto di vista dell'atteggiamento mentale cambia qualcosa. E poi è una squadra sicuramente che ha nella verticalità qualcosa di, non dico di nuovo, perché anche l'anno scorso, no, certo, quando Spalletti diceva di tirare una palla addosso, lì poi te la domestica, te la pulisce, però magari c'è una ricerca maggiore in, esatto, questo senso. Sicuramente è una squadra più verticale, poi però le caratteristiche sono quelle, ripeto, quando c'è tanta qualità, quando c'è dei dischi sontuosi, quando c'è lo bot che finisci per averla sempre tu la palla, e quindi
io lo spero da un lato, devo dire, lo spero che si migliori o che cresca il Napoli in questo senso, perché è una squadra secondo me votata al dominio del gioco per caratteristiche, soprattutto nelle partite importanti, vedremo già sabato contro la Lazio. Però volevo farti alcune domande sui singoli, Francesco, innanzitutto su Osimhen, no? A fine partita anche un po' arrabbiato perché voleva segnare un altro gol, prima di gesto di grande cuore per dare la possibilità a Raspadori di calciare il rigore. Non so quanto l'allenatore sia stato contento di questo, perché Napoli era sull'1-0 ancora, per carità, poi in vantaggio numerico dopo. E Osimhen come l'hai visto? Perché poi alla fine invece ha festeggiato come se fosse la fine del campionato, mi hanno detto, io non ero allo stadio. E l'altra invece sulla risposta di Garcia su Nathan.
Te la faccio breve. Sul rigore i giocatori vanno assecondati. Loro hanno l'umore della partita, l'umore del momento come nessuno, neanche l'allenatore della panchina. Chi sta in campo avverte, ha delle sensazioni differenti. Se in quel momento il centravanti, quello che fa cogita tutto, quello che vuole fare gol, capisce che Raspadori magari può aver bisogno di buttarla dentro e lo fa, secondo me è un valore aggiunto per la squadra, per lo spogliatoio. Il rigore sbagliato poi magari vi tornerà in altro modo, anche come solidità del gruppo, e quindi secondo me i calciatori in campo fanno sempre bene. E Osimhen è un bambinone, fatto così. Io nella quotidianità lo vivo, che cambia espressione del viso mille volte, magari immagini si è arrabbiato, si sta lì gesticolando in maniera plateale dopo 2 secondi d'abbraccio, sorride, è così.
Beh, il suo approccio e atteggiamento nei confronti della partita, degli avversari e dei compagni, secondo me resta un assoluto valore aggiunto, al di là poi di queste piccole storture, queste piccole esagerazioni.
Sta maturando ormai una leadership negli atteggiamenti, anche nei comportamenti. A dir la verità, quelle esagerazioni, quelle esasperazioni che in passato magari un po' sì. No, l'avevano visto cattivo protagonista, ormai non se le concede più.
È vero.
Quindi in questo senso qua sta diventando tecnicamente parlando un leader positivo.
Risposta su Nathan ti è sembrato totalmente spontaneo? Cioè non concedere neanche un minuto ieri a Nathan, per carità, poi sarebbero stati 7-8.
Secondo me Dario di grande buonsenso, da allenatore di esperienza, ha capito che in questo momento il ragazzo non è ancora pronto, che ha bisogno legittimamente e fisiologicamente di certi tempi e non lo espone. Oggi lo butti dentro, magari ti fa un errore, si crea intorno certo. A lui un alone negativo, ma
lo
perché
bruci.
Rischiare? No, ma perché rischiare? Perché condizionarlo? Perché generare una negatività intorno? Il ragazzo quando sarà pronto, è chiaro, prende un giocatore al Bragantino, un altro mondo, giovane, lo porti qui, è tutto differente. Pressione, aspettative, velocità in campo, il livello degli avversari. Quindi se l'allenatore che lo allena tutti i giorni dice è presto, è presto. È sì, presto, ma ha ragione lui secondo me.
Francesco, prima di salutarti, ancora una curiosità. Se ti dico, insomma, il Napoli dovesse arrivare alla firma dell'Lindstrom, il condizionale è sempre più d'obbligo sul discorso mercato per il Napoli, ma anche per quest'anno. Ti chiedo, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia, Osimhen, ovviamente, più Elmas, magari Zielinski, eccetera, dal punto di vista offensivo il Napoli è mostruosamente competitivo, perché secondo me Lindstrom è un upgrade rispetto a Lozano. Però poi vedi la difesa e c'è Østigard, Juan Jesus, bravo, ma a 33 anni quasi, poi Nathan, cioè c'è un po' una discrepanza tra la competitività, almeno sulla carta, dell'attacco e quella sembra abbastanza nettamente inferiore alla difesa. Cioè poteva arrivare un altro più pronto, questa è la domanda poi conclusiva.
Può starci il timore.
Sì,
è legittima
la anche dei tifosi, devo dire.
No, dico, può starci il timore. È legittima la riflessione, onestamente però non ci abbiamo la risposta, proprio perché torniamo al discorso prima.
È un po' strano, forse non è arrivata la prima scelta in difesa, probabilmente Nathan non è la prima scelta, perché altrimenti...
No, non credo lo fosse la prima scelta.
Danzo, Kimmel...
Su questo penso che abbiamo una discreta certezza, però per avere la risposta alla tua domanda, che ripeto, è più che legittima perché ci sta la riflessione, ci sta il timore... Dobbiamo vederlo in campo e capire quanto Nathan può essere adeguato al calcio italiano.
Ma mi riferisco anche alle alternative, a parte Rachmani, che per un motivo o per un altro non danno certezze assolute su un intero campionato, intendo, non sulla singola partita. Però poi dobbiamo capire. Ma l'ultimissima te la faccio invece sul discorso relativo al centrocampo. Secondo te il Napoli con Demme e Gaetano, che sembrano più fuori, Demme in particolare, che dentro al progetto, il Napoli proverà a prendere un altro centrocampista?
Ma Demme direi ormai abbastanza ai margini, ma lo è da un po', non so se è riuscito a trovare una soluzione giusta per lui, anche perché qui ha un ingaggio importante e trovare chi gli garantisce certi stipendi fino ad ora non è stato facilissimo. Gianluca è un talento, Gianluca sarebbe una storia bellissima rimanesse ancora qui, però è chiaro che è giovane, cerca continuità, c'è il Frosinone, ci sarebbe anche il Parma per esempio. È chiaro che dovessero andare via tutti e due, ci può stare anche una soluzione last minute, quella ci potrebbe stare, ma ti dico, se secondo me resta Gaetano, il Napoli in mezzo c'ha tante soluzioni, cioè sarebbe secondo me più che coperto, e dietro come dicevi tu aspettiamo, vediamo Nathan e poi magari ecco, sapremo se dietro sta bene così o se magari bisognava fare qualcosa in più.
Grazie Francesco, un abbraccio forte.
Ciao,
buon
ciao
lavoro e a prestissimo con Francesco Modugno.
Ciao a tutti.
Allora, molti messaggi da leggere, tra un po' parleremo anche di mercato con Luca Marchetti in maniera ulteriore, ricordando che venerdì 1 settembre ore 20 scade, cioè termina il calciomercato estivo, ricordando che invece che il 31 giovedì mattina intorno all'ora di pranzo ci sarà il sorteggio di Champions League e deve arrivare un altro centrocampista, secondo me sì ragazzi, perché insomma ricordando che Anghissa va a fare un mese la Coppa d'Africa, Anghissa abbiamo visto ieri quanto è importante nel Napoli, abbiamo avuto la conferma più che visto, quindi dovrebbe arrivare un altro centrocampista, secondo me sì, il Napoli ci proverà, secondo me sì, però appunto un discorso di last minute, un prestito con diritto di scatto, vedremo. E certo sarebbe il caso se arrivasse un altro centrocampista, storta VAR e dritta non viene specialmente a Torino, è un gioco di parole molto carino di questo amico, Quest'altro amico scrive: Antonio, per me Nathan è chiaramente inesperto e Garcia, che è un allenatore ottimo, l'ha capito e per questo non lo schiera. Forse però per questo Napoli campione ci voleva altro. È l'interrogativo che abbiamo in qualche modo posto, ci siamo posti noi, anche a voi lo poniamo, e l'abbiamo fatto anche con Francesco. Tra un po' Rino Cesarano, poi capiamo con Giorgio Dusi com'è questo Lindstrom, e poi con Luca Marchetti. Anzi, se volete fare domande a Luca Marchetti, scriveteci al 339-666-9990. A tra poco.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci di nuovo in diretta. Allora, un po' di messaggi. Siamo down sia nelle seconde linee a centrocampo, in difesa anche peggio, il pensiero di Giovanni da Napoli. Beh, down esageriamo, però sicuramente rispetto all'attacco il Napoli è meno competitivo sulla carta. Centrocampo, io ribadisco, Cagliuste a me piace come calciatore, ieri è entrato anche bene, certo era facile in effetti sul 2-0, 11 contro 10, però è chiaro che almeno garanzia, nel senso che se il Napoli non gioca Kvaratskhelia, che è tanta roba per carità, per gioca Lindstrom, non gioca Politano, gioca Lindstrom, oppure non gioca lo stesso grandissimo Straripante Osimhene, giocano Raspadori e Simeone, siamo molto più sereni. Se non dovessero giocare, di come se non dovessero giocare Lobotka e Anghissa. Però vediamo, vediamo la crescita di questo Cagliuste, vediamo anche soprattutto se arriva qualcos'altro. Lo chiedo anche a firma storica del Corriere dello Sport, Rino Cesarano. Ciao Rino, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Ragionavamo, oltre che sulla crescita del Napoli di ieri, Rino, sì, sulla discrasia, almeno sulla carta, presente tra le alternative e la competitività dell'attacco con l'arrivo anche di Lindstrom, e invece con il fatto che il Napoli, almeno sulla carta, ripeto, è un po' corto a centrocampo in difesa. Sei d'accordo? Corto nel senso di competitività, non di numericamente.
No, non direi proprio esattamente così. Forse qualche altra pedina ci vorrebbe, ma il Napoli è abbastanza coperto. Io credo che l'obiettivo quest'anno del Napoli sia stato, primo, prendere dei giocatori eclettici, cioè che riescono, sì, ad adattarsi in più ruoli; secondo, dare a questa squadra un po' di centimetri in più; e terzo, anche un po' di muscoli in più, e quindi cosa che poi apportano questi giocatori. È molto intelligente l'ultima operazione di mercato, questa di Lindstrom, che dovrebbe arrivare domani,
sì,
è un giocatore giovane, alto 1,82, fisico, tecnico e capace di ricoprire più ruoli, interno, esterno, e un destro che però può giocare anche a sinistra. Garcia sta cercando di rendere questo Napoli quanto più europeo possibile. È chiaro che per farlo hai bisogno di tempo, non puoi già vederlo dopo due partite. Sta cercando, non so se avete notato voi anche ieri, molte posizioni che cambiavano in continuazione, sì, e si proponevano allo scambio. Avete visto, non so, l'assist di Kvaratskhelia effettuato da una posizione di campo insolita per lui, ma anche altri giocatori hanno cambiato spesso posizione. Lui vorrebbe avere questa rotazione continua, questo movimento continuo, per rendere il Napoli quanto più imprevedibile possibile, perché il Napoli del passato in alcuni tratti era molto prevedibile e si poteva anche bloccare qualche volta. Non ci sono riusciti perché il Napoli ha preso un margine di vantaggio enorme, però quando delle volte bloccavano Lobotka si spegneva la luce.
Sì,
invece ieri ho notato che spesso Lobotka arretrava per fare gioco, quasi come se giocasse con un doppio play il Napoli. Lobotka poi Anguissa davanti,
e però Gino anche saltavano un po'. Non dico troppo, perché a me piace molto Lobotka centralissimo nel gioco del,
sì,
Napoli, perché,
sì,
è stato straripante, no? Cioè Lumina ci ha abbagliato quando Lobotka,
sì,
gioca in quel modo.
Vero.
Lo saltavano un po' troppe volte, cioè meno al centro del villaggio, volendo citare Garcia Lobotka, volendo capire, diciamo, eventuali, sì, limiti nei del Napoli, o ragionamenti.
È vero, ma può essere anche una strategia, perché molto spesso Lobotka delle volte si trovava in linea con Joao Jesus e Radamani.
Sì, è vero.
E quindi se l'avversario vuole andare a frenare Lobotka, o lo deve disturbare con un attaccante, con un primo attaccante, o lo deve andare a disturbare a uomo col centrocampista. A quel punto si crea un vuoto in mezzo al campo, dove Anguissa e Zielinski possono giostrare, avere più spazi per muoversi. E quindi ho visto anche delle volte Lobotka avere il lungo, lanciare e andare a pescare Politano lungo.
Bene.
sì,
forse ha letto l'intervista di Capello. No, ricordiamo, no, Capello quella dice... sera ha detto per esempio Bot che dovrebbe provare a migliorare ulteriormente, perché invece di fare grandi ricami, cioè lanci lunghi, gioca solo sul corto.
Ma noi, tu sicuramente ricorderai, perché ricordi, abbiamo visto Pazienza acquistare il lungo,
certo,
no?
Certo.
Che Mazzarri lo allenava spesso sul lungo perché lo rimproverava di avere solo il corto, e quindi voglio dire, io credo che un attimo di pazienza prima di dare un giudizio.
Anche... però due o tre lanci buoni, come dicevi tu, di Robot, assolutamente.
Sì, perché evidentemente c'è un addestramento specifico,
quindi
è mirato questo, perché tu cerchi il lungo o lo cerchi sugli esterni con Politano o quando c'è Kvaratskhelia o Osimhen, oppure vai col corto, e quindi hai più possibilità, e quindi questo Napoli può rendersi imprevedibile all'avversario, perché non sa come venirti a prendere. Mm-hmm. Perché se ti viene a prendere in un modo, tu puoi colpirlo in un altro. Era quello che cercava di fare Spalletti, non ha avuto il tempo, non ci ha provato. Adesso hai dei giocatori che puoi farlo perché si conoscono bene. Il Napoli, ragazzi, questo giocattolo è un giocattolo di grande qualità.
Ma questo
che
è chiaro,
giriamo intorno,
Napoli è forte, non c'è dubbio. Guarda, c'è una domanda per Terino da Gio, lo dico appunto per Cesarano: quando abbiamo vinto con questo gioco sparagnino tipo ancelottiano non andremo da nessuna parte, vogliamo un calcio europeo. Che ne pensi? Un po'
sì,
severo.
Ma io Garcia sta
più pragmatico, sicuramente più pragmatico.
Sta cercando di fare questo, sta cercando delle volte, cioè addirittura sono 9 uomini dietro la palla in fase difensiva, e quindi sta cercando di non correre tanti rischi, perché poi in due partite ha preso un gol su rigore a Frosinone. E
sì,
poi non è che ha corso questi grandi rischi,
no.
È chiaro, gli avversari erano quelli che erano, no? Forse non il Sassuolo, perciò dicevo io, aspettiamo un attimo prima di dare un giudizio un po' più completo, aspettiamo la partita con la Lazio, perché io credo che se il Napoli dovesse fare filotto con la Lazio e poi dopo non lo fermano più, perché poi qui l'autostima aumenta sempre. A me quello che è piaciuto è la fame di vittoria, questa voglia di vittoria che probabilmente ieri è stata forse eccessiva, l'ansia, la frenesia di dimostrare di essere quelli con lo scudetto, di voler subito azzannare l'avversario, ha pensato poco. Ieri in Napoli però mi è piaciuta molto questa garra, questa voglia di subito di mettere il secondo pallone dentro, questa voglia di piegare subito l'avversario, di metterlo su, di andare in pressing. A me è piaciuto questo, quindi non interessava sapere questo, se Napoli aveva ancora fame. La fame
sì, che è la cosa fondamentale effettivamente, questa più anche delle questioni tecnico-tattiche sulle quali possiamo dividerci. A me magari piace più il Napoli con maggiore fraseggio, ma le alternative che proposte da Garcia
non è che non lo sappia fare, il Napoli ce l'ha nelle corde, questo lo sa fare il Napoli deve imparare a fare altre cose. Quando c'è bisogno del fraseggio, hai visto, c'è stato anche quello, quando c'è stato bisogno di rompere il ritmo all'avversario l'ha saputo fare, lo sa
il concetto
fare,
Rino, possiamo dirlo insieme, te lo chiedo ancora, se il Napoli con Garcia impara a giocare in altri modi ma conserva anche quell'anima del fraseggio, del palleggio, del dominio territoriale del campo, diventa una squadra molto interessante, molto ancora
ma
più forte.
Ma quello non lo perdi, perché quello l'hai assimilato, quello non lo perdi perché lo sai fare bene, l'hai provato, l'hai sperimentato, però se sai fare anche altre cose te ne esci da delle situazioni difficili.
Certo, dubbiamente questo sicuramente sì. Nel frattempo, questo amico scrive,
che buono Lucci questo ha mandato... questo danese che hanno
allora aspetta buono, proprio su Lindstrom, assist perfetto del fantasista Cesarano per il gol che può segnare, scherzosamente ti dico, ma anche con stima, il collega di Tutto Sport Gol Italia, che ha fatto anche una bellissima guida alla Bundesliga 23-24, seguitelo su Twitter tra le altre cose. Giorgio Dusi, ciao Giorgio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ascoltavi Rino Cesarano, firma storica dello sport. Caro Giorgio, allora, questo Lindstrom com'è? Che colpo è per il Napoli?
Beh, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, ha fatto solo 2 anni in Germania, ma sono stati 2 anni molto intensi, no? Non solo perché ha vinto l'Europa League, che intanto sono buttata via, voglio dire, ma anche perché ha fatto un bel percorso, ha secondo me ancora molti margini di miglioramento, però parliamo comunque di un classe 2000 che ha fatto 2 anni, come dicevo prima, intensi, giocando in un sistema di gioco molto precise e codificato, no? Gli venivano chieste cose molto precise e lui secondo me le rispettava abbastanza, anche se ha segnato un pochino poco rispetto a quelle che sono state le occasioni che effettivamente ha avuto, ecco. Però io penso che sia stato comunque un giocatore, penso che sia comunque un giocatore che ha ancora tanto da dare a margine di miglioramento. Un solo dubbio, sì, non da poco secondo me, è capire come si può integrare con un 4-3-3, perché chiaramente il ruolo in cui diciamo può essere più congeniale a lui è quello dell'ala destra,
sì,
ma io non sono così convinto che sia pienamente il suo ruolo. Può farlo, magari diventa bravissimo a farlo, ma per quello che è dimostrato a Francoforte è un giocatore che deve partire un pochino più diciamo dal mezzo spazio piuttosto che coi piedi sulla linea, come può essere l'esterno,
più trequartista che mezza punta che ala classica, insomma, mi stai dicendo?
Secondo me sì, secondo me poi ripeto, è un giocatore di 23 anni, quindi ha ancora tutto il tempo per migliorare, magari diventa uno specialista in quel ruolo, mi smentisce, anzi sono il primo a esserne felice se lo vedo, perché è un giocatore che in due anni mi ha fatto divertire tantissimo in Germania, quindi insomma mi auguro che
tecnico veloce, insomma assist man, però molto tecnico, più tecnico di Lozano, ma forse meno legato alla barra laterale del messicano Rino, forse.
Ma sa giocare in più zone del campo, però, questo ragazzo, rispetto a Lozano,
sì, sì,
sa giocare in più zone del campo, e noi abbiamo visto l'andata a Francoforte, i problemi il Napoli l'ha avuto proprio nella destra dell'Eintracht, della sinistra del Napoli, e loro hanno creato quei due o tre problemi, li hanno creati proprio lì, perché questo mulinello che creava Lindström insieme con Koulibaly eccetera, e quindi creava dei problemi. Poi al ritorno non ha giocato il ragazzo, non so perché, forse perché era infortunato, perché non era neanche in panchina.
Sembra infortunato, mi sembra, sì.
Forse non era neanche in panchina, però è un giocatore, ripeto, Garcia sta cercando questi giocatori all'europea, cioè questi giocatori che sanno occupare e giocare in più zone del campo.
Eh sì, assolutamente, Giorgio, in questo senso ti chiedo anche tatticamente, dicevi uno abbastanza ordinato oppure fa quello che gli chiedono di fare, è chiaro che c'è anche da fare la fase difensiva, per esempio, in casa Napoli, nel 4-3-3. Com'è?
Vabbè, lui corre tanto, lui corre tantissimo, forse anche troppo a volte, questa cosa è particolare, lui nella sua esperienza tedesca ha fatto molto bene nei gironi d'andata fino a gennaio, febbraio, marzo, poi aveva un calo fisico molto spesso e nella seconda parte di stagione, secondo me anche per una questione di poco turnover che applicava Glasner, quindi insomma questo penso anche stato un po' un limite della sua gestione tecnica, che col Napoli, avendo comunque più alternative, potrebbe non verificarsi anzitutto, ma la fase difensiva comunque la faceva. Chiaramente non parliamo di un giocatore che ha un impatto fisico molto forte, perché è sopra l'1,80 come altezza, ma è filiforme,
basta
vedere le sue braccia, insomma è esile come giocatore, anche perché è stato uno che ha sempre messo al centro la tecnica, cioè la giocata tecnica, la giocata a volte anche estrosa, la ricerca anche un po' del numero, no? Che infiamma la folla. Ecco, non voglio andare a fare paragoni, cioè proprio giusto per far capire il difensore, non è uno che dribbla in maniera quasi fisica, anche di potenza, no? Come fa Kvara, per dire, c'è proprio un giocatore che imposta il dribbling in maniera diversa, non è uno di quelli che magari ti brucia sul primo passo, però è uno che è lì, ti fa girare la testa, magari ti fa il sombrero, il tunnel, ecco, non è uno da primo passo, da velocità, da scatto, accelerazione. È uno che può essere
Giorgio, cioè, io immagino
come giocatore,
certo. Rino, prego.
Io immagino a partita in corsa, se entra lui, entra Simeone, insomma, entra Raspadori, che voglio dire, insomma, questi mi fanno girare la testa, cioè, se accoppia velocità, tecnica, ed è anche estroso, è un giocatore importante.
A me piace molto. Io
è un upgrade rispetto a Lozano per te, al di là delle caratteristiche differenti?
No, questo non so esprimerlo sinceramente, perché non ho seguito il percorso di Lozano, quindi non so fare un paragone tra i due, mi spiace, però su questo non so dare sinceramente un giudizio. È un giocatore che sicuramente, credo a differenza di Lozano, ha molti margini di miglioramento ancora. Ad esempio può segnare molto di più di quello che ha fatto all'Eintracht, perché ha questo problema che lui è bravissimo a creare le occasioni, a farsi trovare al posto giusto al momento giusto, ma in fase di conclusione spesso e volentieri magari non so, da solo ai 16 metri contro il portiere e la piazza male, piuttosto che gliela tira troppo lenta. Ecco, l'aspetto della fase conclusiva, della finalizzazione, è l'aspetto su cui secondo me deve lavorare di più. Ma aspettavo lo facessero un po' a Francoforte, in realtà l'hanno fatto un po' pochino, forse. Ecco, è quello dove deve fare il salto.
Vedremo se ci riuscirà Rudy Garcia, il calcio italiano magari anche può dare una mano. Giorgio, grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio, buon lavoro e complimenti.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
Ciao, grazie ciao. A Giorgio ciao. Dusi. Bonucci ha mandato un'altra pecca alla Juve, un altro messaggio divertentissimo di questo amico che è un battutista. Dicevo, un'altra pecca alla Juve, ovviamente da aruba.it, che mi sembra una battuta divertentissima. Rino, ti mando un grande abbraccio, sì. Grazie per il tuo intervento.
Anche io, saluti a tutti, buona giornata a tutti.
Grazie a Rino Cesarano, tra poco ancora mercato, speciale mercato, fornitevi di cellulare 339-666-9990, scrivete il vostro messaggio WhatsApp o anche il messaggio WhatsApp vocale con domande, se volete, a Luca Marchetti, tra poco su Marte.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I nostri messaggi davvero tanti. Secondo voi il Napoli è la squadra più forte del campionato? Dino Brasile? Non lo so. È certamente forte. Il Napoli è veramente forte, con un difensore forte. Io sarei ancora più fiducioso. È chiaro, Nathan magari lo è, dobbiamo solo aspettarlo. Poi, se questo approccio garbato e signorile di Mister Garcia nelle conferenze non ricorda anche a lui lo stile Benitez. Gilda, la domanda era per Rino Cesarano, che salutiamo ancora, la facciamo la prossima volta, magari la facciamo al prossimo ospite. Intanto discorsi di mercato con Lirola dal Marsiglia in prestito al Frosinone, che dovrebbe prendere anche Sulé e forse Caio Jorge dalla Juve, e poi con Lukaku sempre più vicino alla Roma e con Lindstrom vicinissimo al Napoli, vero Luca Marchetti? Buongiorno di Sky, ovviamente.
Ciao, buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
Allora, l'amico sodale Gianluca Di Marzio, che salutiamo, ha dato sì. su Twitter per fatto con visite mediche per domani mattina, abbiamo anche sì. noi qui da Napoli conferme domani mattina alle visite mediche, però aspettiamo che arrivi a questo punto per evitare problemi alla Veiga, diciamo.
hai ragione ma credo che in questo caso il Napoli sia piuttosto garantito e piuttosto sicuro. Va detta la verità, lo era anche nell'occasione di Gabri Veiga, perlomeno l'operazione era conclusa, sapete benissimo che c'era stata una stretta di mano virtuale fra tutte le parti. Poi da parte del Napoli qualche variazione che il Napoli ha voluto mettere sul discorso delle modalità di pagamento che non andavano bene al Celta, ha fatto in modo che qualcun altro si potesse inserire nella trattativa. Insomma, hai ragione te, aspettiamo a questo punto le visite mediche, anche se poi le visite mediche, come hai visto bene, in questo calciomercato non hanno garantito neanche la chiusura dell'operazione, vedi Samardzic, cioè,
sì,
quindi per carità
zero.
Aspettiamo proprio la firma a questo punto.
A questo punto sì, per vari motivi, non anche per gli eventuali inserimenti di altri. Ci sono un po' di domande per te. Innanzitutto, il primo settembre chiude il mercato, ricordiamo ore 20, sì. Tra l'altro prima ho detto 31 agosto sorteggio Champions è alle 18, forse ho sbagliato a dire prima alle 14, no, alle 18 di pomeriggio, ma vi daremo informati, cari amici. Il Napoli farà ancora qualcos'altro secondo te dopo Lindstrom, ammesso che arrivi Lindstrom?
Ammesso che arrivi, io credo di no, sinceramente. Che è comunque un investimento, il Napoli l'avrebbe voluto fare, non lo faccio dentro campo. Ma lo fa in attacco, perché questo è un giocatore che è un esterno offensivo, come tutti sapete, e di fatto va a tamponare quella piccola emergenza che si sarebbe potuta creare o che si potrebbe creare nel caso in cui dovesse andare via Lozano, che sai ha qualche richiesta sia dalla MLS che dall'Olanda. Il Napoli a questo punto può trattare la cessione di Lozano anche negli ultimi giorni di mercato.
Ha un po' sovvertito, Luca, scusa interrompo, ha un po' sovvertito una politica o una, diciamo, un codice del Napoli: uno esce, un altro entra, stavolta uno entra e poi forse l'altro esce, stavolta ha voluto fare prima.
Però va considerata una cosa che secondo me non è banale, che il Napoli oggi non ha affatto certezze sul rinnovo di Lozano,
certo.
E quindi mettersi dentro un giocatore con un anno di anticipo, comunque nella peggiore delle ipotesi, nell'ipotesi più remota, quella più lontana, che Lozano comunque saluti fra un anno e non adesso,
sì.
Significa a prescindere avere un giocatore con cui poter lavorare un anno pronto poi dopo per essere utilizzato da titolare. Secondo me il Napoli ha ragionato così, ha detto: ho questi soldi a disposizione, posso fare un investimento, lo faccio su un giocatore se mi piace, anche se è uno in più, ma comunque mi troverò un vantaggio nel caso in cui dovesse partire Lozano adesso, cioè non devo affannarmi alla ricerca di qualcosa,
certo.
o addirittura non devo poter perdere la fase. Magari oggi il Napoli può anche decidere di venderlo all'ultimo giorno di mercato, se non ci fosse stato Lindstrom questo non l'avrebbe potuto fare,
certo,
perché
sennò sì.
sarebbe stato uno in meno. E poi comunque si prepara a questo tipo di uscita con grandissima serenità, e forse mettendo anche Lozano nella condizione più difficile possibile, no?
Sì. Un po' spalle al muro, diciamo.
Certo.
Un po' spalle al muro. Premesso che Oscar è un messaggio di Francesco solo per il grande Marchetti, volevo chiedergli se Nathan è stato. Così ha detto, quindi dobbiamo credergli.
Mi sembra eccessivo.
Volevo chiedergli se Nathan è stato preso perché credono in lui oppure lo considerano riserva e per considerare il Napoli la favorita numero uno, cosa mancherebbe secondo te?
Allora, intanto io credo che Nathan, un discorso non esclude l'altro, però bisogna essere noi onesti intellettualmente, non possiamo pensare che ogni giocatore che arriva in Italia, soprattutto quelli che arrivano giovani dall'altra parte del mondo, siano subito dominanti nel campionato italiano,
certo.
Perché altrimenti va bene che gli scout italiani, soprattutto quelli del Napoli, sono bravi, però insomma non sbagliare neanche un colpo sul timing, dico. Secondo me Nathan è un ottimo giocatore, avremo modo di conoscerlo, deve avere il tempo sia per l'età che per la provenienza di ambientarsi, e Napoli io credo che lo prenda per poter fare il titolare. Nessun giocatore viene preso per poter fare la riserva.
Per Marchetti, che senso ha Lo Celso, dato che in quel ruolo abbiamo già Zirinski ed Elmas?
Io credo che Lo Celso ad oggi non sia un obiettivo del Napoli, perlomeno queste sono le informazioni che abbiamo noi, e non credo che il Napoli cercherà di andarlo a prendere in questa finestra di mercato.
Il Napoli resterebbe con Kajuste, Anghissa, Lobotka, Zirinski, Elmas e uno tra Gaetano e Demme, diciamo Gaetano, perché Demme è appunto un po' fuori dai giochi. Rispetto anche con la difesa con Nata, cioè rispetto all'attacco, una domanda che ho fatto anche prima, sulla carta il Napoli in attacco ha un potenziale notevolissimo, non così competitivo almeno sulla carta in centrocampo e difesa, sei d'accordo?
Allora, se dobbiamo paragonare i reparti fra di loro, posso essere d'accordo sul fatto che il reparto offensivo è certamente quello più forte del Napoli.
Sì, anche come alternativa intendo, non solo come...
Sì, certo, io parlo in generale, proprio come reparto, non soltanto come uomini di punta. In generale io credo che il Napoli sia molto competitivo anche negli altri reparti, soprattutto rispetto alle squadre italiane. Poi in Europa chiaramente ci sono anche altri parametri da dover controllare, da dover giudicare, da dover valutare. Pensiamo anche però al fatto che il Napoli ha un impianto rodato di gioco,
sì.
Questo fa la differenza, ha cambiato poco rispetto alla passata stagione, è vero che ha cambiato l'allenatore che ha portato qualche concetto diverso rispetto a quello di Spalletti, però insomma il centrocampo del Napoli l'anno scorso è stato un centrocampo dominante. In difesa è vero che viene a mancare Kim, e vedremo insomma se Nathan sarà all'altezza delle aspettative o meno, ma tutti gli altri sono rimasti gli stessi, e se Di Lorenzo continua così vince il pallone d'oro.
Mamma mia, Lorenzo, ragazzi, ha fatto una prestazione ieri mostruosa, dopo i due assist di Frosinone. Sì, infatti sembra che migliori ogni anno che passa. Ha compiuto 30 anni inizio agosto, è pazzesco questo ragazzo.
Sembra Alexander Arnold dei vecchi tempi del Liverpool.
Ma veramente, veramente pazzesco. Nel salutarti, Luca, ti chiedo qual è la cosa più vicina, Lukaku o Taremi? Lukaku al Milan, alla Roma?
No, più vicina per questioni di trattativa, non è detto che si concluda, ma è certamente Lukaku Roma. Taremi sarà un tentativo che il Milan farà anche in questi giorni qua. Porto ha sempre chiesto 25 milioni di euro per il trasferimento del giocatore, è a scadenza contratto, ha la Coppa d'Asia, e quindi il Milan dice: io ti offro dei soldi, se li vuoi accettare bene, se no amico mio lo perderai a zero. Un po' questo è il discorso.
Sì, vedremo cosa accadrà in questi ultimi giorni di trincea assoluta per Luca Marchetti e gli altri amici di Sky, non solo, anche altri colleghi che si occupano di mercato. Ciao Luca, un abbraccio,
ciao,
alla prossima.
Ciao.
Ci sentiamo in settimana, ovviamente. Faccio i complimenti alla Curvaga, ieri ha ricordato Carlo Mazzone è partito e non lo fermano più, citazione del collega giornalista, no? Che commentava quella sua corsa sfrenata verso sotto la curva. Continua a correre da lassù, ciao mister, è il giusto bellissimo omaggio della Curva di tifosi del Napoli per Carlo Mazzone. Un po' di messaggi da parte vostra. Garcia, pur di schierare titolare e non sostituire Raspa, ha commesso due errori: tenere un fuoriclasse in panchina e sostituire uno dei nostri migliori, privando la fascia destra della nostra arma vincente, il pensiero di Angelo. Vabbè, insomma Angelo, però ieri si poteva fare tutto questo, poi vedremo in futuro. Poi ancora un messaggio, una battuta dell'amico che lo sto seguendo, come ti chiami però? Mi ricordo, Antonio forse. Per il nuovo acquisto aspettiamo la conferenza stampa e pure il DNA. Effettivamente sono d'accordo con te, aspettiamo tutto. Nathan sarà fortissimo, scrive Elia da Barra, si capisce dai video della sua partita, non c'entra il campionato brasiliano, è proprio forte, è un difensore moderno e completo. Beh, mi fa piacere che la pensi così, io aspetto di vederlo in campo evidentemente per esprimermi. Quest'altra amica infatti dice: ma davvero Nathan è l'erede di Kim? Non ci posso credere, il pensiero di Tonio. Ancora messaggio: bentornati, grandioso la PEC da Aruba, ciao Marco, l'ha fatta un altro amico tifoso questa battuta. Poi ancora sul discorso VAR si siete scatenati giustamente. Questi episodi accadono sempre con le solite. Al Milan due rigori da ridere, a Torino spengono il VAR, Fernando Peiro, ne abbiamo parlato prima, no, con Pistocchi e con Iannone. Poi vorrei fare un elogio particolare a Zielinski per la mostruosa prestazione, sperando che ce ne siano tante altre. In più non mi è dispiaciuto lo svedese Kajuste, ti riferisci caro egizio che saluto. Dovrebbe dare la possibilità a ogni squadra di fare due chiamate obbligando l'arbitro ad andare al VAR, e questa è una cosa alla quale dobbiamo arrivare, sono d'accordo con te. Infine, scandalosa ieri la gestione dell'ingresso degli abbonati in curva, non si può pensare di gestire la cosa come lo scorso anno. Antonio Club Castelli Romani, facci capire un po' com'è andata questa gestione, cioè lenta, facci capire, così proviamo a sollecitare chi di dovere. E poi ancora tanti altri messaggi, ma siamo davvero in chiusura, vi lascio la musica marziana, domani torniamo con lo sport, poi torniamo anche con tante sorprese quest'anno, anche di sera, tante altre cose, ovviamente seguiremo Napoli Lazio con aggiornamenti pre e post gara, e giovedì la sorteggio Champions. Grazie a Tony Moda regia, da parte mia Dario Sarnatale è tutto, grazie davvero per averci seguito, ciao.
Marte Spotlight.